Mi sono messo a descrivere invece che popolazioni africane o sudamericane il mondo che mi stava vicino, che era un mondo che faceva le cose in maniera parzialmente diversa dalla normalità. È chiaro che la normalità in questo mondo non è un'unica cosa, sono tante cose, però ci sono certe logiche sottostanti a questo sistema culturale che è prevalente in questo momento. E il circuito di persone che frequentavo aveva secondo me quattro caratteristiche che lo distinguevano dal mondo prevalente. Una era la condivisione, ossia aveva una capacità di collettivizzarsi più forte rispetto al mondo prevalente, che è un mondo di forte individualità. È un mondo in cui se il vicino fa qualcosa che non ti interessa lo denunci piuttosto che andarci a parlare. E invece questa gente avviava dei percorsi di riflessione e di pratica condivisa, che potevano essere comuni, un orto fatto insieme, sistemi di scambio. La seconda cosa di cui parlerò più approfonditamente oggi è l'economia, cioè un'evasione dal mondo del lavoro salariato prevalente. La terza dimensione che ho delineato io è un certo scetticismo rispetto alle istituzioni, a tutte le istituzioni, dai partiti politici, ma anche alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni sanitarie che ti impongono di vaccinare tuo figlio anche se non c'è bisogno, alla stessa USL che va a dirti che il tuo cane deve avere il microchip nel suo sottopelle. E tutto rispetto a tutto questo si vedeva una sorta di pazzia istituzionale, e si vede ancora una pazzia istituzionale. E poi un modo di fare politica che può essere definito libertario, anche se non è gente che si definisce anarchica, se non in piccola parte, però nella prassi in cui faceva politica era un modo di fare politica che tendeva a essere non gerarchico, molto creativo, aperto alle soggettività e all'espressione soggettiva al di fuori degli schemi partitici classici o anche di alcune associazioni che diventano sempre più simili a partiti politici o anche movimenti che sono estremamente gerarchici, vengono in mente i disubbidienti, ecco. Rispetto all'economia, che cosa c'è da dire? Che secondo me il meccanismo economico è un meccanismo cruciale all'interno di questo sistema attuale, che regge un po' tutto e ci stritola le nostre vite, ed è un sistema impostato sulla logica lavoro, guadagno, pago e pretendo. È un sistema in cui è tutto centrato sull'idea dell'individuo, l'individuo che fa tutto in maniera autonoma da solo, è tutto centrato poi sui soldi, i lavori, guadagni soldi, paghi soldi e quindi puoi pretendere qualcosa, e quindi tutto viene poi innestato all'interno della moneta. È un meccanismo che garantisce una comodità apparente, un benessere apparente, questo va detto, perché secondo me se siamo dentro questo sistema capitalistico così devastante da diversi punti di vista, questo sistema è un sistema che ha garantito l'emancipazione dalla fatica, che c'era solamente 50 e 60 anni fa. Ha garantito una comodità, se volete, anche un po' stupida, che però ha attratto molta gente e l'ha coinvolta in questo sistema, in cui ti compri gli elettrodomestici, ti fai la casa, smetti di lavorare la terra, smetti di avere contatto con gli animali, smetti di fare attività che ti fanno faticare e sempre più usi oggetti che sono pensati e fatti per essere usati dall'uomo. Scissi dalla loro realtà autonoma, naturale. È sempre più tecnologizzata la nostra vita, e la tecnologia porta anche una riduzione della fatica. E però in questo turbine pazzesco un po' di aumento della tecnologia e riduzione della nostra esperienza di vissuto solamente al rapporto con mezzi tecnologici, si perde tanto, si perde il futuro innanzitutto, ma si perde anche un futuro, perché è un mondo che va al collasso, secondo me in maniera abbastanza chiara, non si sa quando, ma è quella la direzione. E si perde anche l'esperienza sensoriale, l'esperienza materiale delle nostre vite, che ci permetterebbe anche poi di gestire il collasso, nel senso che una serie di saperi che l'umanità aveva accumulato nel corso dei secoli, saperi molto pratici legati alla gestione della vita a contatto con l'ambiente, stanno evaporando dal tessuto sociale. Saper fare gestire un forno a legna, saper tagliare la legna, saper lavorare un animale, saper le arti pratiche, stanno piano piano scomparendo, e questo crea un'umanità ancora più vulnerabile al collasso che ci aspetta. Inoltre, questo sistema economico crea un disagio esistenziale abbastanza evidente, dovuto anche a tempi di lavoro lunghi. Cioè, l'umanità raramente nella sua storia ha lavorato come si lavora oggi, con ritmi così pressanti e totalizzanti. È in un sistema in cui quasi tutti i lavori che troviamo ufficialmente sono sistemi in cui c'è un'estrema gerarchia tra padrone dell'impresa e lavoratore. E la capacità di negoziare, soprattutto in un sistema in cui sta aumentando la disoccupazione, decresce, cioè non siamo sempre più impotenti rispetto ai datori di lavoro. In una riflessione, di cui poi parlerò anche più tardi, che si chiama L'Appello, di un gruppo francese di libertari anarchici francesi, e questa condizione esistenziale viene chiamata deserto, oppure liberismo esistenziale, che è un pochino la condizione in cui ci troviamo noi in termini di affettività, di rapporti tra persone. C'è anche da dire che questo sistema del lavoro salariato, lavoro guadagno pago pretendo, tende a essere egemonico, che vuol dire che tende a distruggere tutti gli altri sistemi che sono presenti, rendendoli impossibili da praticare. Si distrugge l'autoimprenditorialità, sia con la competizione, cioè il sistema industriale riesce a produrre merci a prezzo più basso e quindi occupa il mercato, ma anche attraverso una serie di leggi, di normative igieniche, di esigenze di licenze o certificazioni che rendono la capacità autoimprenditoriale dell'umanità sempre più impraticabile in questo contesto. Vi faccio esempio, per esempio, della codificazione e certificazione dei fermenti lattici. Cioè, se volete fare il formaggio e venderlo ufficialmente, dovete andare a chiedere che i vostri fermenti lattici siano certificati. Oppure è successo a Modena la settimana scorsa di una persona che si era messa a vendere il pane per strada senza licenza. Gli hanno sequestrato il pane e vabbè, sequestrato il furgoncino su cui lo portava, e dici già qua ma perché? E multa di 5.000 euro. Questo per tutti quelli che cercano di aggirare normative e di avviare delle attività che potrebbero essere anche redditizie, che però vengono rese impossibili dall'accumularsi di norme, leggi, certificazioni che strozzano tutta l'autoimprenditorialità. In paesi, sto facendo ricerche in Venezuela, dove non c'è il controllo statale su queste attività, la gente riesce a campare lavorando molto meno. Non c'è, per esempio, in Venezuela l'esigenza di chiedere il permesso per mettere la tua bancarella a vendere la roba. Non c'è bisogno di chiedere il permesso per vendere cibo per strada. È il consumatore che vede se il cibo che gli viene offerto gli pare decente o indecente. La gente può fare succhi d'arancia e venderli senza chiedere il permesso a nessuno. E questo permette di sopravvivere. Il nostro sistema permette di sopravvivere esclusivamente all'interno del lavoro salariato. Quindi c'è proprio c'è stato negli ultimi 50 anni un vero e proprio culturicidio di tutte le culture che tentavano di evadere il mondo del lavoro salariato e la logica aziendale gerarchica. Vabbè, questo qua in qualche modo è noto a tutti quanti perché ci viviamo dentro sto sistema. Quello su cui si può cominciare a ragionare, che forse ha più senso cominciare a ragionare, sono le vie d'uscita. Perché una cosa che mi sorprende è che molta gente che mostra questa insoddisfazione rispetto al lavoro che sta facendo ha difficoltà di immaginarsi e praticare alternative. Alternative che ti possono liberare il tempo e quindi riappropriarti della tua vita e gestirla in maniera autonoma. C'è tanta retorica rispetto all'uguaglianza nel lavoro, però poi se vediamo la pratica, secondo me quello che c'è adesso sono dei fermenti, dei tentativi di uscire da questo sistema che sono ancora abbastanza embrionali, limitati, che però potrebbero liberare certe energie. Vediamo un pochino come si concretizza quella che ho chiamato l'evasione dal lavoro, cioè proprio il tentativo di fuga dal lavoro così come è strutturata. Bene, anzitutto c'è l'abbattimento dei costi, che secondo me è un po' fondamentale nella nostra vita. Se impariamo ad abbattere i costi di vita, non abbiamo più bisogno di rivolgersi al lavoro salariato. E questo si può fare. Dico cose ovvie, non aspettatevi spendere di meno, quindi eliminare tutto il superfluo. Forme di riciclo che prescindono dai canoni estetici prevalenti nella società, che ti costringono a pagare per quei canoni estetici, e avviare forme di autosussistenza, che adesso qua magari nel centro di Bologna è un po' difficile. Però se uno si sposta in campagna, molte cose te le puoi fare a casa o vicino a casa. Fondamentale, secondo me, è l'idea di uscire dalla routine quotidiana, che diventa poi una sorta di buco nero in cui uno sprofonda, della routine lavorativa, in cui il tuo tempo è occupato dal lavoro e quindi non hai il tempo e le energie per pensare e costruire altro. Perché nel momento in cui tu liberi il tempo, puoi progettare e costruire delle alternative che ti permettono di gestire il precariato e gestire la situazione attuale. E una di queste cose, secondo me, è lo sviluppo di competenze multiple. Cioè, una cosa che osservavo guardando questo giro di persone con cui tra l'altro convivevo, era che era gente che riusciva a gestire il precariato perché avendo una gamma di cose che sapeva fare, che andavano dal muratore, alla raccolta delle olive, all'apicoltura, alla lavorazione del legno, e mandi avanti due o tre storie in contemporanea magari, questo ti permette di gestire la fluttuazione, cioè magari le olive non ci sono più, va bene, però c'è altre cose. E cose anche molto legate al saper fare, a roba molto pratica, che serve. Perché anche la nostra società è una società società che sta abbandonando tutta la sfera rurale e lasciando un vuoto di competenze in quella sfera dove ci sono potenzialità, perlomeno di uscire dal lavoro salariato. E poi anche avviare nicchie di autogestione di singoli o anche di collettività che permettono di uscire dalla logica gerarchica del lavoro. Cioè tutte quelle situazioni in cui si fa artigianato, si gestiscono anche situazioni ricreative che ti portano dei benefici economici, sono tutte cose che riesci, alcuni perlomeno, a sopravvivere fuori dall'idea che c'hai il capo e che devi lavorare per lui. Questo richiede una mappa di come muoversi sul territorio diversa e che sviluppi proprio col tempo libero. Un'altra dimensione di tutte queste attività che mi pare interessante è che se mentre la logica lavoro guadagno pago pretendo, una logica individualista, sono tutte logiche invece che richiedono reti di solidarietà e di collettività, di autoappoggio, per scambi di beni, di vestiti, di competenze, di macchinari e di tecnologia, assistenza nei momenti di difficoltà, e tutto questo può essere fatto nel momento in cui si esce dal lavoro salariato. Vi volevo parlare anche di questa proposta di questo gruppo francese. È un testo, questo qua si chiama L'Appello, è un testo filosofico, politico, esistenziale, che è un po' poetico se volete. Vi volevo leggere alcuni pezzi perché alcune cose secondo me sono interessanti. Non manca nulla al trionfo della civiltà, non il terrore politico e neppure la miseria affettiva, non la sterilità universale. Il deserto non può più espandersi, è ovunque, ma può ancora diventare più profondo. Di fronte all'evidenza della catastrofe c'è chi si indigna e chi ne prende atto, chi denuncia e chi si organizza. Noi siamo dalla parte di chi si organizza. In qualche modo tutto questo testo è un po' un'analisi dell'esistente e una proposta su come muoversi. E la parte di proposta è un'uscita dalla legalità, un'accettazione di tempi lunghi. Cioè quello che dicono loro è di smettere di credere nella rivoluzione come un cambiamento drastico, immediato, che riesce a trasformare le cose, ma immaginarsi sul lungo periodo. Immaginarsi un cambio che è un cambio, una trasformazione culturale delle persone e non una trasformazione politica dell'istituzione del palazzo, ma una trasformazione che parte da noi. La nostra strategia è perciò la seguente. Creare immediatamente, qua sta parlando di tante persone, stiamo parlando di decine di migliaia di persone che scompaiono dai registri di residenza, cioè persone che a un certo punto diventano irrintracciabili alla società, un fenomeno di cui non era a conoscenza. E loro sostengono che questo disagio esistenziale porta molta gente semplicemente alla fuga, da tutto. E non sono compagni o gente già schierata politicamente, ma gente che non ce la fa più e che a un certo punto, per varie ragioni, fa perdere le tracce. E lui si immagina un mondo in cui ci siano strutture ricettive per queste persone, che siano poi in qualche modo il modo per costruire un altro modo di stare insieme. La nostra strategia è perciò la seguente: creare immediatamente una serie di focolai di diserzione, di poli di secessione, di punti di raduno per i disertori, per quelli che partono, una serie di luoghi dove sottrarsi all'impero di una civiltà che va verso il baratro. Si tratta di dotarsi dei mezzi, di trovare la dimensione in cui risolvere l'insieme dei problemi che, se affrontati da ciascuno separatamente, portano alla depressione. Come liberarsi di tutte le dipendenze che ci indeboliscono? Come organizzarsi in modo da non dover più lavorare? Come stabilirsi fuori dalla tossicità della metropoli senza partire per la campagna? Come fermare le centrali nucleari? Come può essere costretti, quando un'amica impazzisce, a ricorrere alla frantumazione psichiatrica? Ai rimedi grossolani della medicina meccanicistica quando ci si ammala? Come vivere insieme senza schiacciarsi reciprocamente? Come reagire alla morte di un compagno? Come mandare in rovina l'impero? Queste qua sono le domande. E secondo loro la strada è avviare percorsi collettivi, fondamentalmente. Parlano addirittura di partito loro, sebbene non inteso in maniera classica. In linea generale, non vediamo come qualcosa di diverso da una forza, da una realtà in grado di sopravvivere allo smembramento totale del capitalismo, potrebbe attaccarlo davvero, vale a dire fino a questo smembramento. Quando sarà il momento, si tratterà di volgere al nostro vantaggio il crollo sociale generalizzato, di trasformare un crollo come quello argentino o sovietico in situazione rivoluzionaria. Chi pretende di separare autonomia materiale e sabotaggio della macchina imperiale mostra abbastanza di non volere né l'una né l'altra. I tre punti che propone proprio in fondo sono: impedire con ogni mezzo la ricostruzione della sinistra, far avanzare da disastro naturale a movimento sociale il processo di comunizzazione, la costruzione del partito, partito inteso come coordinazione di queste realtà, di questi focolai di accoglienza e diserzione, portare la secessione fino ai settori vitali dell'impero. Vi leggo anche l'ultima frase: ogni giorno i giovani aspettano la loro occasione come l'aspettano gli operai, anche quelli vecchi. Tutti aspettano, quelli che sono scontenti e che riflettono. aspettano che compaia una forza, qualcosa di cui faranno parte, una sorta di internazionale nuova, che non farà gli errori di quelle passate, una possibilità di farla finita una volta per tutte con il passato e che cominci qualcosa di nuovo. Noi abbiamo cominciato. E io fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con questa prospettiva. Secondo me la strada che ci sta avanti è una strada lenta, è una strada in cui bisogna lavorare a livello culturale e diffondere, moltiplicare e consolidare tutti quei circuiti di produzione e di scambio che non sono monetarizzati e non sono gerarchici.